File numero 26, pagina 157. Capitolo 25. Una festa da ballo al cimitero. Due innocenti. C'era con noi l'avvocato Floriani. Viveva con la moglie in una villetta del Biellese e durante un rastrellamento aveva ospitato un partigiano che si era rifugiato nella sua casa. Lo aveva fatto per umanità, per pietà verso quel ragazzo che non voleva morire. Il ragazzo fu scoperto e arrestato, e anche Floriani fu arrestato e ne seguì la sorte, Bolzano, poi Mauthausen. Aveva 62 anni, i capelli ancora tutti rossi, sul volto una traccia di quella che era stata una grande dignità. Benestante, si era ritirato dalla professione e viveva quietamente nella sua campagna, trascorrendo con la moglie la residua esistenza, lontano dal mondo e dalle sue passioni. Tacito, Orazio, Lucrezio e la moglie erano la sua compagnia e il suo mondo. Ed era qui con noi. E la sera, quando ci mandavano in branco sui pagliericci, cercava di starmi vicino per parlare e parlare e parlare e dimenticare e avere meno paura. Io avevo la mia angoscia, ma ero più rassegnato e riuscivo a consolarlo. Diceva della sua compagna così sola, che più nulla sapeva e avrebbe saputo di lui. Ed era così dolce e buona e debole, e forse sarebbe morta di crepacuore. E io a rispondergli che bisognava voler tornare, e che la guerra stava per finire e non avrebbero avuto il tempo di farci morire, e che avevo avuto certe notizie. A volte mi abbracciava singhiozzando, e io dovevo carezzarlo e cullarlo come un fanciullo mentre il cuore mi si disfaceva. Lo portarono via un giorno in un gruppo di anziani, carrozza azzurra. C'era con noi Crico, farmacista di Vicenza, cinquantenne, vedovo con due figlie già grandi che erano le pupille dei suoi occhi. Oltre a loro, un po' di mestiere ma soprattutto letteratura e buona musica. Era ospite di una famiglia amica vicino a Padova quando il capo di questa famiglia, membro del CLN per la Democrazia Cristiana, e un suo figlio partigiano erano stati arrestati. Seguì ignaro la loro sorte, senza che alcuno si fosse curato di accertare le sue responsabilità. Ed era anche lui qui con noi. Era un saggio. La sciagura, della quale soffriva acutamente più per le figlie sole che per se stesso, non aveva ancora alterato in lui la serenità dell'animo. Ho avuto da lui il più prezioso elogio che io abbia ricevuto nella mia vita. Si parlava un giorno di uno scrittore moderno che a lui piaceva, a me no. Mi obiettò che la critica era quasi unanime nel giudicarlo con favore. «Non mi importa della critica», dissi. «Cerco di non esserne influenzato nei giudizi». Mi guardò con espressione affettuosa e mormorò: «Infatti, non avresti quella faccia onesta». Mi accorsi di arrossire, ma quelle parole da un simile uomo, nell'ambiente orribile e nelle nostre condizioni, mi fecero per un attimo felice. Qualche giorno dopo, uscendo per l'appello nel cortile, vidi il suo volto scarno, immobile nella morte, tra i volti di quattro altri cadaveri nudi in un angolo. La messa quotidiana che i monatti del crematorio più tardi ritirarono. Fummo svegliati una notte da un baccano infernale, proveniente dalla stube del capoblocco. Urla e sordi colpi e un tremestio indescrivibile. La mattina, in un angolo del Waschraum, giaceva un corpo inerte, nudo. Barbieri ci raccontò che cosa era avvenuto. Un russo aveva osato strisciare fino a una scansia vicino al giaciglio del polacco, nella quale erano custoditi i pani per le razioni del giorno dopo. Stava allontanandosi con un pane sotto il braccio quando fu scoperto dal capoblocco. Fu malmenato e poi condotto nel Waschraum e qui punito con 25 bastonate sui lombi. Lo portarono via i monatti, ancora aspirante, e lo gettarono nel crematorio con i cadaveri. Così era punito il furto dai depredatori di tutta l'Europa. I Prominenten si divertivano anche in altri modi. C'era nel campo un'orchestrina, composta naturalmente da internati, che serviva alle SS alloggiate nelle baracche appena fuori dal campo durante le loro orge con le prostitute al loro servizio. Perché c'erano anche queste a Mauthausen, alloggiate in uno dei blocchi, separato dagli altri, del campo 1. E non erano soltanto professioniste. Vi erano anche povere ragazze che si erano adattate a questo per sopravvivere, per non finire a Ravensbrück o ad Auschwitz. In certe rare occasioni l'orchestrina, col permesso dell'SS o con la complicità del capocampo, andava in qualcuno dei blocchi del campo 1 a regalare un po' di oblio o di nostalgia, mai nei blocchi della quarantena, dove la disciplina era molto più rigida. Un giorno il capoblocco volesse dimenticare o festeggiare una ricorrenza, o forse era possibile anche questo, cancellare in noi un poco dell'ansia e dell'orrore di quel primo nostro periodo di residenza a Mauthausen, organizzò per la sera un po' di baldoria, appunto con l'orchestrina e con qualche numero di varietà. Anche un nostro compagno attore venne ingaggiato. La sera fummo rinchiusi nei soliti stanzoni. Solo i Prominenten e i loro invitati partecipavano direttamente al festino. Udivamo i valzer e i pezzi jazz e le canzoni eseguiti con un certo garbo nella tigua stube, i lazzi degli attori nelle diverse lingue, le risate e gli applausi degli spettatori. E ciò aveva del sinistro, del macabro in quel luogo di morte dove nessuno mai rideva. Era come una festa di danza in un cimitero. Tutto finì in uno sconquasso. Improvvisamente si fece un silenzio pauroso. Poi si udì un tremestio, i passi di gente che fuggiva, il rumore sordo del bastone di gomma e di pugni e di schiaffi, un rovinare di sgabelli. Il giorno dopo, i volti segnati dei Prominenten e del nostro compagno attore ci rivelarono la ragione di quel baccano. Le SS erano intervenute. Sapevamo ormai chi c'era e che cosa avveniva nei due blocchi isolati, quelli segnati con i numeri 19 e 20, gli ultimi verso il muro di cinta, divisi dai nostri da un muretto nel quale era una porta di ferro sempre ermeticamente chiusa. Si trovavano in quei blocchi i prigionieri politici con le imputazioni più gravi, nazisti che avevano tradito, qualche superstite ufficiale implicato nell'attentato dell'anno prima contro Hitler, generali tedeschi contrari alla strategia hitleriana, politici russi catturati durante l'invasione. E talora vi finivano i rari pazzi che nell'ultimo abbandono della ragione trovavano ancora forza per tentare la fuga, quando non venivano incatenati e lasciati morire ai muri della fortezza d'ingresso. Voci sinistre correvano su quei blocchi, confermate più tardi, dopo la liberazione, dalle confessioni di qualche SS che vi era addetto. Circa 700 creature vivevano ancora là dentro, nel gennaio del 1945, in condizioni indescrivibili. La brodaglia della zuppa veniva somministrata loro dall'esterno mediante un tubo, ed essi dovevano contendersi il liquido che ne colava e scorreva in una specie di truogolo, avvinghiandosi tra loro come lupi. Qualche raro pezzo di pane veniva gettato a caso nel branco, per lo spasso dei carnefici, e sovente nella zuffa taluno periva. Le SS entravano sempre almeno in tre in quei blocchi, due col mitra spianato, uno impugnando una frusta o un lungo uncino. Sovente gli infelici venivano martoriati con questi arnesi, e se, folli com'erano, tentavano una ribellione, venivano finiti a colpi di mitra. Spesso, durante le nostre notti insonni, udivamo un rumore sinistri provenire di là dalla parete di legno che ci divideva da quel recinto e uno scalpiccio di piedi sulle pietre del cortile. Venivano fatti uscire e marciare nudi nella notte gelida, con 30 gradi sotto zero. L'eccidio avvenne la notte sul 1° febbraio. I disgraziati avevano raccolto le loro ultime forze e si erano concertati per uccidere i guardiani, feroci internati completamente degradati. Li assalirono d'improvviso, gettarono loro sul capo le coperte, li soffocarono e li impiccarono ai travi dei blocchi con strisce ricavate dalle coperte, finendoli furiosamente con pezzi di vetro tolti dalle finestre. Poi gettarono delle coperte sopra i fili spinati percorsi dalla corrente ad alta tensione, tesi sul muro di cinta, scalarono il muro, aggredirono le guardie in due garritte e riuscirono ad ucciderle impadronendosi di due mitragliatrici. 80 lasciarono la vita su quel muro. Gli altri si diedero la macchia sulla collina e nella vasta valle danubiana, cercando di guadagnare la frontiera jugoslava. I militi delle SS furono sguinzagliati con i loro maledetti cani in tutta la zona. Quelle larve, appena coperte di stracci, gli sgangherati zoccoli ai piedi, sfinite dalla fame, dai patimenti e da quell'ultimo sforzo, furono tutte catturate. Riuscirono ad uccidere qualcuno dei loro inseguitori. Fu tutto. Poi non udimmo che urli frenetici e spari al di là del muro. E all'alba delle due mattine successive fu una continua processione di monatti che entravano dalla porta di ferro e passavano dinanzi al nostro blocco con i barelloni vuoti, per ripassare poi con tristissimi carichi. Erano ancora corpi umani quelli che vidi in quei barelloni? Sembravano scheletri indossanti una pelle livida, sbranata, uncinata, lacerata, forata dai proiettili, chiazzata da sangue che non sembrava più sangue, tanto era pallido. Nel groviglio delle membra le teste riverse avevano aspetti infernali. Guance scarnificate, occhi vitrei spalancati quando gli occhi ancora c'erano, le bocche sfondate, crani aperti. Nessuna cosa al mondo potrà mai farmi dimenticare quella sintesi di tutta la possibilità di strazio delle creature umane. Capii allora veramente che cosa era Mauthausen. Fine del capitolo, pagina 162.